C'è un paradosso davvero affascinante nelle avventure moderne.
In che senso?
Cioè, pensa a questi esseri umani che decidono volontariamente di portare i propri corpi fragilissimi in mezzo a montagne spietate.
Al gelo, magari.
Al gelo totale. E poi, per la loro intera sopravvivenza, si affidano a un microchip.
Che regolarmente smette di funzionare appena manca una tacca di segnale.
Esattamente. E oggi, in questo nostro approfondimento, analizziamo un'escursione che dimostra proprio questo in modo perfetto.
Una storia che calza a pennello, insomma.
Assolutamente. Attraverso le pagine del blog Lost in Domicella ricostruiremo cronologicamente un'uscita in mountain bike.
Di un gruppetto di veri irriducibili.
Sì, ma attenzione, non è la solita noiosa cronaca sportiva fatta solo di chilometri e tabelle.
No, direi che è più un'autopsia delle dinamiche umane, ecco.
Certo, la fatica cruda e poi quella goliardia che diventa un salvavita nei momenti di crisi totale.
E naturalmente le trappole insidiose della tecnologia proprio quando pensi di avercela fatta.
Quello che rende questo racconto un vero caso di studio è, secondo me, il contrasto tra l'ambiente ostile e i meccanismi di difesa di questi ragazzi.
Guarda, è un microcosmo perfetto, ti fa osservare come il corpo reagisce allo stress prolungato, no?
Certo.
E come la mente cerchi sempre delle scappatoie.
Esatto, e come le dinamiche sociali alla fine siano l'unico vero ammortizzatore contro le difficoltà del percorso.
Che poi spesso si pensa che il nemico è montagna sia la pendenza, la salita.
Ma in realtà le sfide più dure sono quasi sempre psicologiche e, paradossalmente, tecnologiche.
Allora, iniziamo a tracciare le coordinate di questa avventura. Siamo a febbraio del 2023.
E fa freddo, molto freddo. Un freddo pungente, aria tagliente, con persino qualche spruzzo di neve qua e là.
Quella classica mattina in cui la tentazione del piumone vince su tutto.
Ma infatti. La chat di WhatsApp del gruppo diventa un cimitero di defezioni.
Tutti che preferiscono il comfort digitale.
Sì, rimangono al caldo a commentare da sotto le coperte. Ma tre persone, tre coraggiosi, decidono di andare lo stesso.
I famosi tre moschettieri del blog.
Esatto. Abbiamo Alfonso, che poi è l'autore del racconto.
Poi Raimondo, che viene descritto come un fedelissimo, uno di quelli che non si tira indietro mai.
E infine Nicola. Il mitico Nicola che rientra in gruppo dopo, boh, una lunghissima assenza.
E già questa scrematura iniziale è affascinante.
In che senso?
Beh, segna il confine tra chi ha solo l'intenzione e chi passa all'azione. Chi esce con quel meteo risponde a un bisogno quasi primordiale.
Di mettersi alla prova.
Sì, di sfuggire alla comodità anestetizzante del divano. E poi, essendo solo in tre, si crea una dinamica di gruppo molto più stretta.
Un'interdipendenza fortissima. La giornata inizia ufficialmente alle 8:30 a Lauro, in Campania.
Con il setup delle bici.
E ovviamente l'immancabile rito del caffè al bar di riferimento, che sembra un dettaglio da niente.
Ma è fondamentale.
Perché è l'ultimo appiglio alla civiltà prima di buttarsi nel bosco.
Soprattutto considerando il percorso che gli aspetta.
Ah, l'anello di Domicella. Numeri alla mano, parliamo di 26 chilometri totali.
E ben 903 metri di dislivello positivo.
Una cosa pazzesca. Il tracciato sembra scritto da un sadico. Una salita estenuante di 16 chilometri,
Segnalo 16 chilometri tutti in salita.
seguiti da una discesa vertiginosa e super tecnica, che loro chiamano la pampina.
Un profilo altimetrico del genere, guarda, è puramente punitivo.
Punizione fisica vera e propria.
16 chilometri di ascesa significano passare ore con il battito cardiaco sempre al limite.
In soglia anaerobica.
Esatto. Le riserve di glicogeno nei muscoli si svuotano lentamente, come un serbatoio bucato.
E quindi il caffè al bar serve proprio a quello, un ancoraggio emotivo prima dell'inferno.
Crea un'illusione di sicurezza prima che i muscoli inizino a bruciare davvero.
E questa illusione, diciamo, dura giusto per i primissimi chilometri. C'è un breve trasferimento in piano.
Chiacchiere, entusiasmo alto.
Sì, tutti felici verso Domicella, ma poi la strada si impenna.
E non perdona.
Pendenze subito tra il 5 e il 10%, senza tregua.
Almeno il paesaggio li aiuta, no?
Beh sì, in lontananza vedono la cresta innevata del Partenio e persino il Vesuvio, imbiancato.
Spettacolare, ma devono arrivare a 800 metri di altitudine.
Infatti, dopo appena un'ora di sella, le energie iniziano già a prosciugarsi ed è qui che succede una cosa quasi tragicomica.
Ah, gli incontri in montagna.
Incontrano un ciclista da strada che sta scendendo in direzione opposta. fresco, riposato.
E li vede sudare sette canicce?
Li vede, sorride e gli urla: «Forza ragazzi, mancano poco più di 300 metri alla cima!»
Immagino il sollievo pazzesco in quel momento.
Un sollievo enorme. E in effetti, dopo 300 metri, al chilometro 8,7, l'asfalto finisce.
Ma c'è un trucco.
Eh sì, perché per lo stradista la fine dell'asfalto era la vetta, la fine del suo mondo.
Ma i nostri tre sono su delle mountain bike.
Praticamente, la fine dell'asfalto è solo la fine del riscaldamento. Hanno davanti altri 7 chilometri di salita brutale.
Sterrato, sassi, fango.
Un'ammazzata. È l'equivalente di un falso finale nei videogiochi, sai?
Cioè, quando pensi di aver finito?
Sì, hai consumato tutte le pozioni magiche per battere il boss, tiri un sospiro di sollievo e improvvisamente la musica riparte.
E il boss diventa un drago con tre barre della vita.
Esatto. Ti tocca la parte peggiore quando avevi già staccato la spina mentalmente.
Questo è un esempio da manuale di collasso psicologico indotto dalle aspettative.
Spiegati meglio.
Quando il cervello sente mancano 300 metri, inizia a spendere i motori. Riduce l'adrenalina.
E si prepara a rilassarsi.
Proprio così. E quando questa aspettativa viene tradita brutalmente da 7 chilometri di fango ripido?
È uno shock per il sistema nervoso.
Costa molta più energia mentale riavviare tutto il sistema di allerta da uno stato di delusione piuttosto che mantenere una sofferenza costante.
Ma infatti la cronaca del blog cambia tono proprio qui. Il gruppo inizia a sfaldarsi.
E Nicola?
Nicola, sorprendentemente, va come un treno. Nonostante la lunga assenza, ha un passo formidabile.
Il motore segreto.
Raimondo e Alfonso, invece, sprofondano in un abisso di fatica pura. C'è questo silenzio pesante nel bosco.
Rotto solo dal respiro affannato e dalle gomme sui sassi.
Ed è in questo vuoto totale che Alfonso lancia una provocazione. Si gira e fa: «Raimo, ma tu te la ricordavi così dura, sta salita?»
Perché avevano fatto lo stesso giro 5 anni prima.
Esatto. E Raimondo, ansimando, gli risponde: «Alfo, 5 anni fa non stavamo combinati come oggi».
Ah, meraviglioso. Questa battuta nasconde una verità psicologica profondissima per gli sportivi amatoriali.
Quale?
Il nostro cervello tende a cristallizzare i ricordi. Crea una mappa dello sforzo basata sulle capacità fisiche del passato.
Quindi c'è un vero e proprio disallineamento cognitivo. Loro credono di avere il corpo di 5 anni prima.
Finché la montagna non presenta il conto, sì.
E ammetterlo sembra una sconfitta. Eppure questa battuta sblocca tutta la tensione del momento.
Perché l'ironia fa da valvola di sfogo. Se non ne ridessero, quella frustrazione diventerebbe rabbia. Ho voglia di mollare tutto.
Invece, ridendoci su, la vulnerabilità condivisa diventa un collante.
Non sei più tu da solo che fallisci. Siete un gruppo di amici che invecchia insieme e se ne fa una ragione nel fango.
E di fango ne prendono tanto, perché iniziano a sedersi di continuo. Le pause diventano operazioni di emergenza logistica.
Mangiano di tutto, immagino.
Compulsivamente. Frutta secca, barrette. Il blog li descrive seduti, sfiniti, in attesa che i nutrienti facciano effetto.
È il momento peggiore.
Al chilometro 15,6. Arrivano a un punto panoramico, 800 metri di quota, c'è la neve.
E lì c'è il crollo.
Nicola è stanco ma lucido, Alfonso ha i crampi ma tiene duro, Raimondo invece prende in pieno il famoso muro, crollo verticale.
Non riesce più a spingere sui pedali, dal punto di vista fisiologico ha esaurito completamente il glicogeno.
Cioè la crisi di fame.
Esatto. Il fegato e i muscoli sono a secco e il cervello, che va solo a zuccheri, va in modalità emergenza e blocca i muscoli.
E qui entra in scena il miracolo. Alfonso tira fuori dallo zaino una semplicissima bustina di zucchero.
La salvezza in polvere.
Il blog ironizza sul fatto che forse sia stata la parola canna a resuscitarlo. Ma, battute a parte, Raimondo la mangia e si rianima.
È quasi magico, ma c'è una spiegazione scientifica. Una bustina ha circa 5 grammi di carboidrati.
Che è pochissimo per ricostituire i muscoli, giusto?
Insufficiente, direi. Ma l'effetto si spiega con la teoria del governatore centrale.
Cioè, l'idea che il cervello stacchi la corrente ai muscoli prima del vero limite fisico, per precauzione.
Proprio così. Sente l'emergenza e ti fa percepire una fatica immane per farti fermare.
E lo zucchero cosa fa?
I recettori sulla lingua sentono il dolce e avvisano il cervello. Ehi, stanno arrivando nuovi nutrienti.
Ah, quindi prima ancora di digerirlo, il cervello allenta la morsa della fatica.
Esatto. aggiungici l'enorme effetto placebo dell'amico che ti cura e la riattivazione è fatta.
Pazzesco, e funziona, perché scollinano finalmente. L'agonia finisce e inizia la lunghissima discesa della pampina.
L'euforia dopo la tempesta.
Raimondo è un altro uomo, sfoggia un sorriso a 32 denti e si butta giù a tutta velocità per questi tornanti tecnici verso nord-est.
Nicola dietro di lui.
Ciecamente a ruota. Mentre Alfonso sceglie un approccio diverso. Si ferma per fare due foto alla neve.
Grave errore. In discesa le dinamiche cambiano completamente.
Spiega un po'.
In salita hai un focus interno. Ascolti il respiro, il dolore. Ma in una discesa tecnica, in mountain bike, passi a un focus totalmente esterno.
Devi leggere il terreno velocemente.
Ostacoli, traiettorie, sassi. L'adrenalina crea un vero e proprio restringimento dell'attenzione.
E questo spiega il giallo tecnologico che succede dopo.
Cioè?
Alfonso aspetta 5 minuti, ma sa che la pampina è un labirinto di bivi e tracce cieche. Serve il navigatore sempre sott'occhio.
Ah, ecco.
Quindi non parte all'inseguimento alla cieca, resta fermo. E nel silenzio del bosco squilla il telefono.
Il suono dell'imprevisto.
È Nicola. Ma il segnale è terribile. La voce è metallica, poi cade la linea. Alfonso prova a richiamare, niente. Rete morta.
Classico.
Poi riesce ad agganciare Raimondo, per pochi secondi confusi. E capisce tutto. Sono usciti fuori rotta.
Hanno mancato un bivio critico.
E si sono persi tra i boschi, senza capire dove andare. E qui emerge una differenza tecnica enorme citata nel blog.
Ovvero?
Raimondo guidava usando uno smartphone convenzionale. Alfonso, rimasto indietro, usava un ciclo computer dedicato per bici.
C'è un abisso tra i due strumenti in quegli ambienti.
Immaginavo non fosse solo la durata della batteria. Perché lo smartphone fallisce così tanto nel bosco?
Per via del GPS assistito, la GPS. Per darti la posizione subito, il telefono si aggancia alle celle della rete telefonica terrestre.
E usa i satelliti solo dopo.
Solo per rifinire il dato. Esatto. Ma in mezzo ai monti, le celle telefoniche spariscono o vengono bloccate dagli alberi.
E quindi l'antennina del telefono resta da sola a cercare i satelliti.
Un segnale debole che rimbalza tra rocce e alberi. È come cercare di capire un sussurro in una stanza affollata e piena di eco.
E il navigatore va in palla.
La traccia sullo schermo ha decine di metri di ritardo. Se scendi a 40 all'ora e lo schermo è in ritardo di 5 secondi.
Hai già sbagliato strada da un pezzo.
Mentre il ciclo computer di Alfonso...
Quello ha un'antenna voluminosa, sensibilissima. Dialoga solo con i satelliti, senza distrazioni. Non perde mai un colpo.
Come indossare cuffie a cancellazione di rumore. Però c'è anche un aspetto umano qui. Nicola seguiva Raimondo ciecamente.
Senza guardare nulla. Spegne il cervello, non guarda il sole, non guarda la pendenza. Segue solo la ruota di Raimondo, che fissa un puntino blu sfasato su uno schermo.
Si chiama cognitive offloading, l'esternalizzazione della cognizione.
Esternalizzare pensieri allo schermo.
Delegando tutto, il cervello disattiva la mappatura dell'ambiente. Non esplori più, esegui istruzioni.
Aggiungiamo l'effetto gregge di Nicola, ed ecco la frittata. Ma per fortuna l'esperienza del gruppo li salva.
Non si fanno prendere dal panico.
Esatto. Non tagliano per la boscaglia sperando di ritrovarsi, ma tornano fisicamente indietro in salita.
Fino al bivio originale, regola d'oro del soccorso in montagna.
E Alfonso fa la mossa più intelligente. Sta fermo dove si trova. Evita di creare un terzo pezzo disperso nel bosco.
Questa freddezza trasforma una potenziale emergenza seria in un semplice contrattempo.
E infatti, appena si ricongiungono, la tensione svanisce.
Fine dell'incubo.
Riprendono la traccia giusta e in soli 15 minuti arrivano alle auto a Lauro. Sani e salvi, caricano le bici.
Muscoli rilassati, immagino.
Un mix di chilometri massacranti, crisi energetiche, capricci del GPS e prese in giro.
È un condensato perfetto di cosa significa muoversi in natura. Cerchi la prestazione, ma porti a casa una lezione sulla resilienza dei legami umani.
E prima di chiudere, c'era un tuo spunto sull'incidente tecnologico che mi ha colpito molto e su cui vorrei far riflettere chi ci ascolta.
Sì, guarda, la tecnologia ha dettato le sorti della giornata. Ed è un tema che merita una riflessione profonda.
Raimondo si perde per colpa delle celle telefoniche, Alfonso mantiene la posizione grazie a un'antenna satellitare.
In entrambi i casi la relazione primaria non era più con la montagna, ma con un flusso di dati invisibile.
E la domanda provocatoria è: stiamo atrofizzando la nostra capacità di interpretare il paesaggio?
Secondo me, in parte sì. Una volta muoversi in natura significava leggere i venti, i versanti, i muschi sugli alberi.
Oggi il significato di perdersi è completamente diverso.
Se non sai dove sei, non cerchi più un riferimento nell'ambiente. Cerchi solo una tacca di segnale su uno schermo di vetro.
Fa davvero impressione. Storicamente smarrirsi era perdere il contatto con la natura. Oggi è perdere il contatto con un server remoto.
È un cambio di paradigma totale. E forse ogni tanto dovremmo spegnere i sensori e riaccendere i nostri occhi.
Siamo giunti alla fine di questa chiacchierata. Ripensando alla mattina gelida da cui sono partiti, c'è chi resta sotto le lenzuola a fissare le notifiche.
E chi invece carica la bici a 0 gradi.
Accettando la fatica inumana, le prese in giro, rischiando persino di finire fuori rotta per un capriccio del GPS.
Ma è lì, nel fango, che nascono le storie vere.
Circondati da amici che ti dividono l'ultima bustina di zucchero.
Speriamo che questa analisi vi sia di ispirazione per la vostra prossima avventura.
Magari guardando un po' più la strada e un po' meno lo schermo?
Assolutamente. Alla prossima esplorazione.